Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Con quale cuore ascolti la parola di Dio? Con quali cuori ascolti la parola di Dio? Se illumina un tuo peccato. Ascolti con durezza? Ma perché sta parlando di me? O ascolti con un cuore tenero che vuole più di Cristo? Con quali cuori ascolti la parola di Dio quando illumina il tuo peccato? È una domanda importante. Per essere salvato e per avere chiaro frutto che sei salvato negli anni, è necessario che nella tua vita ci sia regolarmente vero ravvedimento. Vero ravvedimento. Nella Bibbia, la parola ravvedetevi, ravvedimento, ravvediti, si trova ripetutamente. Quando l'Evangelo viene proclamato nel Nuovo Testamento, la parola usata più di tutti è ravvedetevi, ravvedetevi. Ravvedimento. Ci sono tantissimi brani che parlano ai credenti di umiliarsi, umiliarsi. Confessati i peccati che fanno parte del ravvedimento. Ravvedimento è strettamente, e non si può separare, legato all'umiliazione, che certamente è il contrario dell'orgoglio. Vogliamo insieme stasera considerare dalla Bibbia come il cuore di uno che veramente era veduto. Come il cuore, perché il mio desiderio è che ognuno di noi possa esaminare il proprio cuore e dire: sono veramente ravveduto? Sono veramente ravveduto? Perché dalla Bibbia vediamo che è molto possibile dire di essere ravveduto, dire di essere triste per il peccato, ma non avere la tristezza secondo Dio che porta al vero ravvedimento. Vediamo questo in tanti brani dalla Bibbia. Trovati con me, secondo Corinzi, capitolo 7. Allora, un po' di fondo storico molto importante per capire questo. Paolo ha scritto la prima epistola ai Corinzi, alla chiesa dei Corinzi, perché loro avevano tanti peccati. La prima epistola è una bastonata dopo bastonata dopo bastonata dopo bastonata, parlando di tanti loro peccati. Si sente dire che ci sono divisioni fra di voi, si sente dire che in mezzo a voi c'è una fornicazione che non si trova neanche fra i pagani, si sente dire che voi portate fra di voi lite, dove portate davanti ai giudici non credenti, si sente dire, cioè lui riprende loro per tante cose, è una lettera dura. E uno dei peccati per cui riprende loro molto severamente è 1 Corinzi 5, che non leggiamo, però se ricordate, vi sente dire che in mezzo a voi c'è uno che ha la moglie di suo padre, che evidentemente non è sua madre, e non si fa neanche fra i pagani questo. E voi non siete rattristati, piuttosto siete gonfiati. Oh, guarda, noi amiamo tutti. E poi lui dice: con la potenza del Signore Gesù Cristo, come se io fossi presente con voi, mandiamo fuori, cioè lo consegniamo a Satana per la distruzione del corpo, affinché l'anima sia salvata. Allora, Paolo, vedendo che loro stavano lasciando stare, chiudendo gli occhi al peccato di questo uomo, riprende loro, manda la lettera e poi si chiede: allora cosa faranno? Cosa faranno? Manda Tito, Vai a vedere come stanno. Vai a vedere come hanno reagito alla mia lettera durissima. E secondo Corinzi ha scritto quando Tito è tornato. Quindi non era scritto tanto dopo Primo Corinzi, ok? Ha scritto Primo Corinzi, poi manda Tito, Tito va lì, vede la situazione, torna a raccontare a Paolo e scrive questa lettera. Allora, in mezzo a questa lettera sta parlando qui, capitolo 7, di quanto era turbato aspettando notizie da loro e quello che era suo cuore quando ha scoperto come hanno reagito al suo rimprovero per aver lasciato quell'uomo nella chiesa. Leggo 2 Corinzi 7 da 5 ad 11. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera. Combattimenti di fuori, paure di dentro. Ma Dio, che consola gli umiliati, ci ha consolati con la venuta di Tito. E non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi. Egli ci ha riferito della vostra bramosia, del vostro pianto e del vostro zelo per me, per cui mi sono ancora più rallegrato. Perché anche se vi ho contristato con quella epistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, poiché vede che quella epistola, quantunque per breve tempo vi ha rattristati. Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza, secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco quanto premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio. Anzi, quale scuse, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale punizione. In ogni maniera, voi avete dimostrato che siete puri in questo affare. Voglio notare alcuni dei punti principali di questo brano. Ci sono due tipi di tristezze per il peccato. C'è la tristezza secondo Dio e c'è la tristezza del mondo. Cioè, quando pecchiamo, possiamo essere tristi in due modi diversi. Possiamo essere tristi con la tristezza secondo Dio, o possiamo essere tristi con la tristezza del mondo. Tutti e due possono esternarsi con alcuni aspetti uguali. Entrambi possono produrre un cuore pesante, aggravato. Entrambi possono produrre lacrime. Ma per quanto possono assomigliarsi esternamente, sono drasticamente diverse, che vediamo dal frutto che producono. La tristezza secondo Dio, dice il brano, produce ravvedimento, che porta alla vera salvezza. Al contrario, la tristezza del mondo, il brano dice, produce la morte. Questa è la morte eterna. È estremamente importante che riconosciamo questa realtà, che ci sono due tristezze. Ci sono due tristezze, uno porta al ravvedimento, alla salvezza, l'altro alla morte. E quindi dobbiamo esaminarci quale tristezza ho io per il mio peccato. Solo la tristezza secondo Dio può portarci alla vera salvezza, perché porta sempre al vero ravvedimento. Nel versetto 11, se vogliamo guardare quello, secondo Corinzi 7, versetto 11, Paolo elenca alcuni dei frutti nella vita di questi credenti perché dimostravano con questo frutto che la loro tristezza era la tristezza secondo Dio. Cioè, guardando, tu dici, ecco quello che posso vedere se ho o non ho, che dimostra qual è la mia tristezza. Quindi, notate le parole che Paolo usa per descrivere quello che la tristezza secondo Dio aveva prodotto in loro. Per esempio, dice che aveva prodotto tanta premura. Cioè, premura, sappiamo cos'è, è un grande impegno di confessare, di togliere il peccato. Non era sì, non è giusto, dovremo... No, no, una premura di agire. Ok? Ha prodotto tanto premura. Non era qualcosa che avevano detto con un po' di leggerezza. Non era una cosa che hanno fatto un po' in modo sbrigativo. No, no, ho confessato. No, no, hanno fatto con premura. Poi ha detto che la tristezza ha prodotto tante scuse. Allora, qui devo dire che non ho trovato nessuna Bibbia italiana che ha tradotto correttamente, quasi tutti dicono scuse. E noi in italiano, cosa intendiamo noi quando diciamo ha prodotto tante scuse? Ci giustifichiamo, ci scusiamo. Non è quello che dice in greco. Quello è un uso che non facciamo noi di scuse. Potrebbe esserci, ma noi non usiamo la parola così. Allora, la parola vuol dire quanto impegno per rendervi giusti. Cioè, quanto impegno per passare da essere nel peccato ad essere lontano dal peccato in una vita di ubbidienza e santità. Quindi non è scuse, infatti non è la parola è impegno per giustificarvi nel modo di vivere. Ok? Eravamo nel peccato, ci impegniamo tanto, quante scuse, quanto impegno per abbandonare il peccato in ogni aspetto del peccato. Quando uno ha la tristezza secondo Dio per il suo peccato, si impegna di cuore, in modo drastico, ad abbandonare ogni aspetto del peccato. Perciò una parte di questo serve quello che toglie ogni aspetto del peccato della sua vita. Non solo chiede perdono, ma esamina la propria vita. Signore, c'è qualunque aspetto di questo peccato ancora nella mia vita? C'è ancora qualunque aspetto? Allora voglio buttare via quell'aspetto. Se serve, dipende dal peccato, potrebbe vuol dire fare restituzioni. Ho rubato, io vado a ripagare, dico, senti, tu non lo sapevi, ma ho rubato da te. Io voglio restituire. Potrebbe essere che ho fatto del male, cerco di restituire facendo del bene. Perché io voglio togliere ogni possibile residuo dal mio peccato. Se hai peccato contro qualcuno, vuol dire chiedere perdono a quella persona in modo molto chiaro. Non in modo, senti, non mi sono comportato bene, ti prego di perdonarmi. Non è chiedere perdono quello. Chiedere perdono è di elencare specificamente, confessare. Cosa vuol dire? Dichiarare la stessa cosa che Dio dice, che lo Spirito Santo dice. Quindi elencare il mio peccato in modo specifico. Quindi, quando dice tante scuse, vuol dire tanto impegno a rendere la vita pura. La tristezza secondo Dio produce questo. Poi la tristezza secondo Dio produce grande timore. Grande timore. Timore di Dio. Timore di offendere Dio. Signore, non voglio offenderti. Diventa, non dico ossessione, ma una cosa che mi consuma. Non voglio offenderti, oh Signore. Questo è un altro frutto della tristezza secondo Dio. E quel timore controlla come viviamo, controlla come parliamo. Se avevo un peccato di reagire in un certo modo, uno mi stuzzica e dico, oh, scatto indietro. Se io ho timore di Dio, mi blocco, non scatto indietro perché non voglio peccare contro Dio. Timore di Dio mi protegge da tanti peccati. Non parlerò più con leggerezza. Non vivrò in modo per scherzare o prendere sul leggero il peccato. Se qualcuno mi ammonisce, Se ho timore di Dio, anche se non vedo il peccato, oh signori, non lo vedo, ma se fosse vero, forse non sto vedendo e forse è vero, signori, voglio vedere, non voglio peccare contro di te. Se quello che questa persona dice è vero, io voglio vedere. Sei una mamma, o un papà, sei genitori, avessero un bimbo piccolo e eri ammalato in modo gravissimo. E loro sono in vacanza in un posto dove non c'è dottore. E però riescono a collegarsi per radio con un dottore. C'è un servizio in Australia, nel mezzo c'è questo. E loro spiegano i sintomi e tengono una scorta di medicinali lì. E il dottore ascolta tutto e lo dice, guarda, questo è gravissimo, dovete fare questo, questo. Con quale cura ascolterebbe il dottore? Alla buona? Cercherebbero di guardare la partita mentre ascoltano il dottore? Con quale premura ascolterebbero? Con la massima attenzione, perché avrebbero timore di perdere il loro figlio. Allora, se tu hai timore di Dio e uno ti parla con peccato, ehi! Ma no! Tu, se hai timore di Dio, tu, no signore, io non vedo, ma forse è vero, io non voglio peccare. Meglio, precauzioni in più. Timore di Dio. Se hai la tristezza secondo Dio, avrai tanto timore di Dio. Poi un'altra parola che dice, quanta affezione, un grande affetto per Dio, un grande desiderio di tornare in comunione con Dio. Il mio peccato mi ha danneggiato il mio rapporto con te, non ho stretta comunione più, ma desidero te. Come il cervo anela l'acqua, l'anima mia anela solo te. Una cosa desidero in cielo, una cosa solo sulla terra, stare nella tua presenza. Cosa voleva Maria, la sorella di Marta? Una cosa sola, stare ai piedi di Gesù e ascoltarlo. Quindi la tristezza secondo Dio produce questo grande affetto per Dio. Voglio più di Cristo. E questo fa odiare il peccato. Quando vuoi più di Dio, tu vedi il tuo peccato come un terribile nemico che ti ha allontanato da Dio. Poi dice, produce grande zelo, un profondo desiderio di vivere per la gloria di Dio, di portare frutto per Lui, per vivere, per godere l'amore di Dio. Grande zelo. Poi, nel caso dei Corinzi, qual era il loro peccato di cui sta parlando Paolo? Il peccato di lasciar dentro quell'uomo nella chiesa, giusto? Lui era nel mezzo del peccato e loro lo chiudevano gli occhi. Dai, questo caro amico, sai, noi siamo pieni di amore qui. Allora, la prossima parola è tanta punizione. Allora, non è chiaro in sé, quindi spiego. Loro hanno detto, no, lui è nel peccato, hanno accolto quello che Paolo ha detto, dobbiamo punirlo, non punizione eterna, ci pensa Dio a quello, ma nel senso di schiacciarlo dalla chiesa. Quindi schiacciarlo dalla chiesa, dobbiamo punirlo. Quindi prima erano tanto gentili di quello che non era per il suo bene, come un genitore. Hai un bambino che vive nella piena ribellione e abbiamo in qualche supermercato abbiamo visto bambini che fanno queste scene terribili e i genitori, no? Mi ricordo una volta una famiglia anni fa in un altro posto e i bambini cominciavano a mordere il papà, 5 o 6 anni, 7 anni, ah, papà, ah, 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 ti prego, fermati, fermati, no? 5 o 6 anni e andavano in giro, poi eravamo lì e hanno preso i fiammiferi, questi bambini piccoli, e sono andato a giocare con una scatola piena di fiammiferi. E la mamma ha detto a papà, senti, sono pericolosi, bambini, vi prego, prego, portali indietro, no, signore, portali indietro, no! Spero che non combinino, spero che non combinino, spero che non combinino. Allora, prima la chiesa dei Corinzi aveva lasciato stare questo uomo, e dice, adesso che siete ravveduti secondo la tristezza, secondo Dio, avete agito con tanta punizione. quei bambini avevano bisogno di un po' di punizioni, un bel po'. Quindi la tristezza secondo Dio, come vediamo con questo elenco di frutti, non è questo senso generico di piangere per il peccato, ma è un peso pesantissimo, sopportabile, che ci spinge ad agire. Ci spinge ad agire. Non solo, oh, mi dispiace, guardo la mia vita, è un disastro, guardo quello che ho combinato. No, quello è la tristezza del mondo. La tristezza, secondo Dio, ti spinge ad agire e produce sempre grandi cambiamenti. Non è mai solo un sentimento. Quindi uno può piangere tanto, può essere triste per il peccato. Ma se non ci sono chiari frutti, quello è la tristezza, secondo il mondo, porta alla morte, perché non c'è vero ravvedimento. Allora, trovate con me Matteo 5. Matteo 5, un altro brano che conosciamo, e voglio notare che qui vediamo la tristezza secondo Dio. Questa tristezza secondo Dio è dappertutto nella Bibbia. Quindi Matteo 5. E Gesù sta spiegando come arrivare alla salvezza. Quali sono i passi che uno ha per arrivare alla salvezza? Ok? Quali sono i passi che una persona fa per arrivare dall'essere perduto ad avere la salvezza? Ecco i passi. Matteo 5, dal versetto 3 a 6. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Allora, due cose. Prima, questi non sono quattro gruppi diversi. Non ci sono i poveri in spirito e poi ci sono quelli che fanno cordoglio, poi ci sono i mansueti, poi ci sono affamati. No, no, queste sono le stesse persone. È una progressione che fanno le stesse persone. Notiamo la progressione. E come combina con essere, avere la tristezza secondo Dio? Prima, sono poveri in spirito. Loro vedono la loro povertà. Tu non avrai mai la salvezza se non vedi che sei messo male, che sei senza la salvezza, che spiritualmente sei in grandi, grandi guai davanti a Dio. Serve vedere la tua povertà spiritualmente. Chi vede il peccato, sì, è vero, non era giusto, non avrei dovuto farlo, quindi non è così grave, sì, devo migliorare, hai ragione. Chi vede il peccato così, non vedi di essere povero in spirito, non vedi di essere un grande, grande peccatore. In Marco 2, Gesù dichiara, e Gesù dito ciò, disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a ravvedimento. Siamo tutti peccatori, tutti. Non ci sono giusti, ma ci sono coloro che si vedono giusti. Ma io cerco di fare, una buona persona, cerco di fare il bene. Dio conosce il mio cuore. Si considerano giusti. Gesù, io non sono venuto per loro. Io sono venuto per i poveri in spirito. Io sono venuto per coloro che dicono, no, Signore, io sono un peccatore, ho bisogno di te, del perdono. Tanti, anche quelli che si dicono di essere credenti, guardano ai peccati degli altri, anziché ai propri peccati. Ma se io concentro sui peccati degli altri, non vedrò i miei peccati. Non vedrò i miei peccati. Perché già la carne rende difficile vedere i miei peccati. Molto difficile. Già il mio cuore di natura è ingannevole. Quindi se io concentro sui peccati degli altri, soprattutto i peccati che loro hanno fatto contro di me, io non vedrò il mio peccato. e non mi vedrò come povero di spirito. Quindi il primo passo per essere salvato è di riconoscermi di essere un povero di spirito. Poi, secondo passo in Matteo 5 è di fare cordoglio. Di fare cordoglio per la propria condizione spirituale. Questo è proprio un altro modo di dire avere la tristezza secondo Dio. Tu vedi il peccato e ti aggrava. Cosa vuol dire fare cordoglio? Vuol dire avere un profondo dolore. Un dolore che ti consuma. Si ha cordoglio, usiamo la parola soprattutto quando muore una persona a te cara. Una persona che amavi tanto muore. Tu sei lì una giornata piena e vieni a suonare la porta, apri la porta e c'è un carabinieri. Cosa c'è? E lui con la faccia molto, signora, signore, mi dispiace dirle, ma suo figlio, suo marito, quello che è morto. C'è un incidente, era morto. Cosa succede? Il tuo mondo in quell'istante crolla, non aspettavi questo. Tu dicevi, oh, un po' in ritardo, cosa c'è? Cosa c'è? Dovevo tornare dal lavoro. Perché in ritardo? Arriva il carabinieri. E tu hai cordoglio. E tu avevi progetti, avevi, oh, io voglio vedere quello, voglio fare questo, volevo vedere quel documentario, volevo fare quello. Perdi ogni voglia. Non hai più voglia di niente. Il tuo cuore è afflitto. Allora, questa è la parola che Gesù usa. Quel dolore ti consuma, ti controlla, non puoi godere niente. Magari capita che avevi sul forno la tua cena preferita, comunque non mangeresti, ma se dovessi mangiare, con quale gusto mangeresti quel cibo? Con zero gusto. Non avresti alcun appetito. Gesù dice, beata la persona, le persone che vedono la loro povertà spirituale, ne fanno cordoglio e poi che sono mansueti, che sono umili, che sono così abbattuti, che non riescono. Questo è la parola contrario ad essere orgogliosi. Non riescono a puntare il dito, ma tu, certo ho peccato, ma anche tu hai peccato. Non riescono, sono troppo afflitti dal proprio peccato. Se tu, vedendo il tuo peccato, vedi anche il peccato degli altri, va bene, ho peccato, hai ragione, perdonami, però anche tu hai peccato, tu non sei ravveduto. Tu in quella condizione vai all'inferno perché non hai la tristezza secondo Dio. Non sei pieno di cordoglio per il tuo peccato, perché ti aggrava quello che l'altro ha fatto a te, al tuo modo di vedere. Invece chi è afflitto per il proprio peccato e questo lo umili, lo batti a terra, quella persona sta sulla via della salvezza. Infatti, quarto punto, è affamato. È assetato della giustizia. Signore, sono coperto col mio peccato, voglio essere purificato. Voglio che sia purificato, lavato, santificato da questo peccato che ho commesso, che mi macchia. Affamato. Quando sei affamato veramente, non che hai fame, quando sei affamato, assetato. Tu non penserai altro. Conoscete qui la storia di quando attraversavo negli Stati Uniti 40, tanti anni fa, 43-4 anni fa, eravamo senza acqua, faceva 42 gradi circa, 6 ore senza acqua, ed eravamo disperati. Se uno mi avesse offerto $1 milione per non bere quando finalmente abbiamo trovato una casa abbandonata, però c'era ancora una pompa che funzionava, no, fermatevi, vi do $1 milione a testa se non bevete, e non c'era nessun'altra casa sull'orizzonte. Tieni tu i tuoi soldi, non mi interessano i tuoi soldi. Ma stai scherzando? Ma sky, $10 milioni, tieni i tuoi soldi. Io ero assettato. E qui dice assettato per la giustizia perché il tuo peccato ti aggrava così tanto. Questa è la tristezza secondo Dio. Il tuo peccato ti aggrava. E tu vuoi il perdono e il lavaggio per essere pieno della giustizia di Cristo. Questo è la tristezza secondo Dio. Trovate con me Luca 10. Luca 10. Un brano fra tantissimi che parla della giustizia secondo Dio. Questo in modo come sarebbe stato. Però vediamo veramente esempi di questo dappertutto nella Bibbia. Allora, Gesù sta parlando con le città Corazin, Bethsaida, dove lui aveva fatto tanti miracoli. Lui aveva fatto tanti miracoli e prediche in quelle città. Quindi loro avevano ricevuto moltissimo, avevano ogni dovere di ravvedersi davanti a Dio. Invece non si sono ravvedute come città, come persone. E Gesù, condannando loro, parla di Tiro e Sidone, se che si ricordate sono stati distrutti da Dio per i loro peccati. E notate quello che dice, e come sarebbero stati Tiro e Sidone se avessero ricevuto l'insegnamento che loro avevano ricevuto. Leggo Luca 10, 13, 14. Guai a te, Corazin. Guai a te, Bethsaida, perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le potenti opere compiute in voi, già da tempo si sarebbero ravvedute, vestendosi di sacco e sedendo nelle cenere. Perciò, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattati con più tolleranza di voi. Allora, in questa descrizione, Gesù parla di come si sarebbero ravveduti, il vero ravvedimento, la tristezza da Dio. E notate che lui descrive questo, che sarebbero vestiti di sacco e seduti nelle cenere. Proprio seduti, loro lasciano tutto, tolgono i vestiti belli, mettono questi sacchi scomodi, si siedono per terra nelle cenere, prendono manciate di cenere sulla testa. Oh Signore, guardi il nostro peccato, aggravati, completamente consumati con questo peso. Non pensando, ma gli altri hanno fatto questo. No, consumati per il loro peccato. Questa è la tristezza secondo Dio. Adesso, trattando questo argomento, dobbiamo arrivare a Salmo 51. Salmo 51 è forse il capitolo, ma ci sono tanti, ma è uno dei capitoli più chiari di cosa vuol dire la tristezza secondo Dio. Non c'è tempo di analizzare tutto, ma voglio leggere tutto e solo prego, mentre leggiamo, che ognuno possa ascoltare non solo le parole, ma il cuore di Davide. Davide, lo Spirito Santo, ha dato questo per farci capire cosa vuol dire avere un cuore pronto ad essere perdonato da Dio. Questo descrive chi sarà perdonato quando vede il proprio peccato così. Davide aveva peccato commettendo adulterio. Quando poi scopre che la donna è incinta, cosa fa? Chiama il marito dal campo di battaglia per dire vai a dormire con tua moglie. E lui non lo fa. No, i miei compagni di guerra stanno lì nel campo di battaglia, mica che io sto a casa, dormo per terra qui fuori. Lo fa ubriacare, dai vai a casa. Non lo fa, alla fine questo qui non lo farà, come faccio? Allora lui manda un messaggio. Sì, rotolato, tu sei un messaggio segreto per il generale che dice mettilo nella prima fila in modo che muore, così Davide commette adulterio e poi fa morire il marito per nascondere il peccato. Poi Dio manda, dopo tanto tempo, quasi un annetto, manda Nathan e parla al cuore di Davide, e Davide il suo peccato lo distrugge, e questo è il Salmo che scrive. Misfatti è una parola molto molto grave in ebraico, quindi in italiano non ne usiamo nemmeno. No, in ebraico misfatti è una cosa grave, dico quello. Abbia pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato. poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ecco, a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con isopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non toglimi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volonteroso. Allora insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si converteranno a te. Liberami dal sangue versato, oh Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. Oh Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu, infatti, non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti te lo offrirei, né gradisce l'olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contritto. Fa del bene a Sion per la tua benevolenza, edifica le mura di Gerusalemme. Allora prenderai piacere nei sacrifici di giustizia, negli olocausti e nelle offerte da ardere interamente. Allora si offriranno torelli sul tuo altare. Dio ci ha dato questo salmo come uno specchio per noi di guardare il nostro cuore. Siamo veramente rattristati per il peccato? Siamo aggravati? Siamo afflitti? Noi potremmo parlare solo di questo, ma io voglio notare un versetto. Versetto 3. Cosa dice il versetto 3? Poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Davide aveva subito tante ingiustizie. Davide aveva subito tante ingiustizie. Ma quando tu hai la tristezza di Dio, tu non pensi più a tutto quello che gli altri hanno fatto contro di te, perché tu sei consumato con tuo peccato. Il mio peccato mi sta sempre davanti. Io non penso, mi interessa i peccati degli altri, non li vedo, non li considero, perché sono consumato con il peso che ho per il mio peccato. Ricordatevi una cosa. Se una persona è piena di un tumore, tu non morirai per quel tumore. Ma se tu sei pieno di un tumore, di tanti tipi, tu morirai. Quello che gli altri fanno contro di te non crea alcuna barriera fra te e Dio. Quello che tu fai crea una montagna che solo il perdono può togliere. La tristezza, secondo Dio, produce questo cuore, dove la persona vede il proprio peccato. Oh, peccato contro di te, lavami, purificami, il mio peccato mi sta sempre davanti. Questo è evidenza che una persona ha la tristezza secondo Dio. Onestamente potrei andare avanti per ore leggendo brani che ci parlano di esempi di tristezza secondo Dio o mancanze di quella tristezza. Ma prego che sia già chiaro. Prego che possiamo capire che quando pecchiamo possiamo essere tristi, al punto di lacrime, senza essere veramente ravveduti. È molto possibile. Infatti, uno può essere profondamente rattristato, avere grandi lacrime, ma senza la tristezza secondo Dio che porta al ravvedimento. Trovate con me Ebrei. Ebrei 12. Ebrei 12. Questo brano parla di Esaù. Ricordate Isacco ed Esaù, i due figli di Giacobbe? E chi era il primo nato? Esaù. Quindi lui aveva diritto della primogenitura. Ok? All'epoca era una cosa straimportante, di grande valore, ma lui era uno che viveva un po' alla giornata, torna dalla caccia, non aveva preso niente, aveva fame, il fratello aveva fatto un bel, Giacobbe, detto Isacco, Giacobbe, aveva fatto un bel pranzo. Dammi un po' di quella minestra. Mi vendi per questo la tua primogenitura? Ma che mi importa la primogenitura se sto per morire di fame? Certo, è tuo. Ok. Dopo ha deciso che voleva indietro. E notate che lui piangeva. Piangeva amaramente. Ma non era rattristato secondo la tristezza di Dio. Non aveva la tristezza secondo Dio. E notate che nel brano che stiamo a leggere, la parola pentimento in greco è la stessa identica parola di ravvedimento. Hanno tradotto pentimento, però è la parola ravvedimento, è la stessa parola in greco. Quindi leggo Ebrei 12, 16, 17. E non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. La sua tristezza profonda che piangeva non era da Dio, perché non ha portato al ravvedimento. Fratelli, sorelle e tutti coloro che mi ascoltano, dobbiamo capire che una grande tristezza per il peccato non vuol dire che quella tristezza è da Dio. Il fatto che uno è molto aggravato, il fatto che uno piange e non può mangiare e sta male, non vuol dire che la persona ha la tristezza secondo Dio che porta al ravvedimento. Allora, come si può riconoscere quale tristezza hai? O quale tristezza ha qualcun altro? La risposta è semplice. E viene da quello che abbiamo letto stasera. Quando ci sono le evidenze che abbiamo visto stasera? Allora, possono variare, ma abbiamo letto degli esempi di quello che produce la tristezza secondo Dio. E quando questi sono evidenti nella tua vita, è un buon frutto. È un buon frutto. Allora, ricordate, quando tu hai la tristezza secondo Dio, tu non parlerai dei peccati degli altri. Perché gli altri non ti contaminano. Perché tu avrai timore di Dio, perché tu avrai desiderio per Dio, perché tu vorrai la giustizia, tu vuoi essere lavato. Perciò quello che fanno gli altri, che non ti sporca minimamente, non ti importerà. Tu sarai consumato con il tuo peccato. E ma qualcuno da Satana ti viene accanto. Ehi, è vero, ma pensati a quello che lui ti ha fatto. Pensa a quello che lei ti ha fatto. E se tu dici, è vero, e non è giusto. Tu non hai la tristezza secondo Dio. Se invece non mi interessa, mi interessa che io sia perdonato dal mio peccato, tu hai la tristezza secondo Dio. Questa è l'evidenza biblica. Se tu sei aggravato perché qualcuno ha peccato come la vedi tu, contro di te, magari da anni, e questo ti turba ed è difficile, tu non hai la tristezza secondo Dio. Mettiti in ginocchio e grida a Dio di cambiare il tuo cuore. Perché la tristezza, secondo il mondo, del mondo, porta alla morte, separazione da Dio. La tristezza, secondo Dio, spinge alla vera umiliazione di essere consumato, di essere, fare cordoglio, di essere affamato della giustizia che viene nel perdono. E signori, non mi importa quello che devo fare, se devo chiedere perdono a 100 persone lo faccio, se devo dare via, cioè, non importa quello che mi costa, io voglio il perdono. La tristezza, secondo Dio, porta al vero ravvedimento. Vero ravvedimento comprende confessare il peccato in modo specifico e dettagliato. Se io dico: perdonami, non sono stato un buon marito. Io non ho confessato il peccato. Perdonami, sono stato orgoglioso. Io non sono ravveduto. Cioè, se uno cosiddetto confessa il peccato così, non è ravveduto. L'orgoglio regna in quella persona. Non vuole menzionare, non vuole far risplendere la luce della verità sulla sua vita come i scarafaggi. Non vuole la luce. Quindi non vuole nominare in modo chiaro i suoi peccati, quindi dice il minimo possibile. Ma tu hai mentito? Va bene, chiedo perdono che non ho detto la verità. Hai notato quello che ho fatto? Tu hai mentito? Ok, hai ragione, perdonami, non ho detto la verità. Avrei dovuto dire la verità. Tu stai cercando di cambiare le parole per non mettere in brutta luce, non vuoi dire la parola ho mentito. Ah, non hai detto che hai mentito, hai detto che solo che non hai detto la verità. Ok, va bene, ok, ho mentito. Cosa non ti sento? Ho mentito. Scusami, non ti sento? Ho mentito. Quando stavi accusando l'altro, oh, ma tu hai fatto questo, tu hai fatto quello, quando devi parlare del tuo peccato, abbassi la voce. Va bene, ok, hai ragione, ho mentito, perdonami. Abbassi la voce. Non vuoi dichiarare il tuo peccato, perché tu non sei ravveduto. Quando tu sei ravveduto, tu vuoi il perdono. Oh, perdonami, ho mentito. Ma voglio anche spiegarti perché ho mentito. Quello è solo uno dei miei peccati. Ho mentito perché io volevo vincere. E quindi, volendo vincere, cosa ho fatto? Ero pronto a dire qualunque cosa per vincere. Quindi, il mio orgoglio non voleva arrendermi. Che abominevole quell'orgoglio, e quello mi ha spinto a mentire. Satana è il padre delle menzogne. Ho seguito Satana, che è brutto, perdonami. E poi certamente non ti ho amato, volendo vincere, non ti ho amato, che brutto. E non stavo cercando mica la gloria di Dio. La gloria di Dio non c'entravo, volevo la mia gloria, volevo innalzarmi e vincere. Oh, quanto malvagio il mio cuore. Ti chiedo perdono, e, oh Signore, chiedo a te solo per mezzo dello sacrificio di Cristo. Quello è confessare il peccato. Grazie a Dio che in Gesù Cristo c'è perdono. Grazie a Dio in Gesù Cristo c'è perdono per chi ha la tristezza secondo Dio e si ravvede veramente per i propri peccati. Grazie a Dio i peccati degli altri non possono minimamente contaminarti, ma i tuoi possono contaminarti. Ma in Gesù Cristo c'è perdono. Se io guardo a Cristo e vedo il mio peccato per quello che è, e sono rattristato con la tristezza secondo Dio, e io per quello mi ravvedo veramente, confessando veramente, c'è perdono. Grazie a Dio. Voglio chiudere con questa promessa meravigliosa che troviamo, conosciamo a memoria, 1 Giovanni 8 e 9, cioè 1 Giovanni 1, 8 e 9. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Così grande è il sacrificio di Gesù Cristo, che nonostante la profondità dei nostri peccati, Davide, il re, aveva commesso adulterio e aveva ucciso un uomo, fatto morire. Che abominazione! Dio lo ha perdonato. Il sacrificio di Cristo è così grande che può essere la base per il perdono di qualunque peccato che tu hai commesso. Se tu hai la tristezza secondo Dio e veramente ti ravvedi e veramente confessi i tuoi peccati. Grazie a Dio per Gesù Cristo, il grande Salvatore. Grazie a Dio per un Salvatore pronto a perdonare chi si ravvede veramente. Nessun altro. Nessun altro. Gesù dice: io sono venuto per i peccatori, chiamarli al ravvedimento, non per i giusti. Tu riconosci il tuo peccato. Perché se riconosci il tuo peccato veramente, ed è quello che ti consuma, e tu vuoi il perdono, in Gesù Cristo avrai il perdono. Grazie Dio per Gesù Cristo. Preghiamo. Santo, santo, santo sei, oh Signore. E il nostro peccato è grave davanti a te, tutto il nostro peccato è gravissimo davanti a te. Ma in Gesù Cristo, per coloro che veramente hanno la vera tristezza secondo te, oh Signore, e si ravvedono di cuore e veramente confessano il peccato, c'è pieno perdono. C'è pieno perdono. Nonostante quanto uno sia caduto, se veramente si ravvede, c'è perdono in Gesù Cristo e può essere purificato e riconciliato con te e può di nuovo avere la gioia della salvezza. Io ti prego che possiamo vedere i nostri peccati gravi quanto sono, che possiamo essere consumati con quel peso che non pensiamo più a quello che a noi sembra che gli altri abbiano fatto, che spesso non è neanche così, ma che possiamo essere aggravati per i nostri peccati, perché allora c'è perdono in Gesù Cristo e non c'è dono più grande. Grazie per la parola che parla del peccato, per lo spirito che convince, spesso servendosi di persone. E grazie per Gesù Cristo, il grande Salvatore, per quelli che si ravvedono veramente di cuore. Oh Padre, sei un grande Dio, un grande Salvatore. Ti ringraziamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.